Radio Giornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Due compressi denti per il Partito Socialista, riunito oggi in assemblea virtuale, si attende solo l'ufficialità. C'è attesa per la riunione straordinaria di domani del Consiglio federale. Sulla stampa si fanno largo le indiscrezioni su nuove misure. Intanto Ueli Maurer invita a non cedere all'isteria. I terroristi islamici non passeranno, così il presidente francese Macron dopo l'attentato di ieri. Intanto i fermi salgono a 9. Jacinda Ardern vince nettamente le elezioni neozelandesi, ritratto di una delle leader politiche più popolari a livello globale. A Sölden, alla via la Coppa del Mondo di sci, dopo la prima manche del gigante Michel Gisin in corsa per il podio, sesta Laura Gut-Berami. Dopo la pausa nazionale il Lugano torna in campo in Super League, bianconeri a caccia dei tre punti a Vaduz. Partito Socialista riunito dunque in assemblea oggi a Basilea per eleggere la nuova presidenza. A seguito della situazione epidemiologica i delegati non sono presenti fisicamente ma partecipano in maniera virtuale. Il risultato è in ogni caso praticamente già certo. A guidare il PS sarà il duo composto dai consiglieri nazionali Cédric Vermouth e Mattea Maier. Succedono a Christian Levra che ha guidato il partito per 12 anni. Mattia Serena, tu stai seguendo i lavori online, a che punto siamo? C'è già stata l'elezione dei due nuovi copresidenti?
No, non ancora, ma nessuno dubita che oggi Cédric Vermouth e Mattea Maier saranno ufficialmente i copresidenti del Partito Socialista. La candidatura del bernese Martin Schwab appare infatti senza reali possibilità di successo. Si chiude quindi l'era di Christian Levra, che questa mattina ha pronunciato il suo ultimo discorso da presidente.
Durant plus de 12 ans, j'ai apprécié chaque jour, chaque heure de cette mission.
Per più di 12 anni ho apprezzato ogni giorno e ogni ora. Ho avuto il privilegio di alzarmi ogni mattina per concretizzare i nostri ideali di uguaglianza e di giustizia sociale, ha affermato il presidente uscente, ricordando le vittorie, ad esempio la riforma fiscale delle imprese, il no ai Gripen, ma non omettendo quello che ha definito il doloroso calo alle ultime elezioni federali.
Camarades, d'autres vont maintenant prendre les rênes de notre parti.
Guardando avanti, il presidente uscente ha fatto una sorta di endorsement nei confronti di Cédric Vermouth e Mattea Maier. Vogliono rafforzare i legami con i movimenti sociali, rafforzare la democrazia interna. Hanno ragione, ha affermato Levra, ne hanno la forza e l'esperienza. Date loro fiducia. Levra è poi stato ringraziato calorosamente dal partito per quanto fatto in questi anni. Molti gli interventi dedicati al friburghese sono stati ripercorsi i momenti più significativi della sua presidenza. Levra ha ricevuto anche dei videomessaggi dai suoi ex colleghi presidenti di altri partiti, tra i quali il PPD Christophe Darbelay e l'UDC Tony Brunner. I lavori proseguono. Oltre all'elezione dei due copresidenti prevista a inizio pomeriggio, i delegati saranno chiamati anche a rinnovare i vicepresidenti. La consigliera agli stati Marina Carobbio non si ripresenta. Tra i candidati ci sono i consiglieri nazionali grigionese Jon Pult e il ticinese Bruno Storni.
L'aggiornamento sui contagi da Covid-19 segnala oggi 96 nuove infezioni in Ticino nelle ultime 24 ore. In ospedale sono al momento ricoverate 19 persone, di cui una in cure intense. Ieri erano due e una intubata. C'è stato anche un paziente dimesso dall'ospedale. Non si registrano nuovi decessi, così come nei Grigioni, dove sono stati conteggiati 29 nuovi contagi. In Ticino, inoltre, le autorità hanno reso noto in mattinata di aver posto in quarantena tre classi di scuola media a seguito della positività di due allievi della stessa classe. Le sedi sono quelle di Barbengo, Giubiasco e Cadenazzo. Per quest'ultima sede si tratta della seconda quarantena di classe nel giro di una settimana e siccome è stato registrato un altro caso positivo isolato, per precauzione tutti gli allievi da lunedì sino a fine mese dovranno indossare la mascherina dentro e fuori dall'istituto, anche se si possono mantenere le distanze. Come sappiamo, ieri a livello nazionale è stato toccato un altro picco, 3.105 nuovi casi di contagio in un solo giorno. Dati allarmanti, ma oggi dai giornali, Paola Latorre, arriva l'appello del consigliere federale Ueli Maurer a non cedere all'isteria.
Sì, è un appello che possiamo leggere oggi sulla Schweiz am Wochenende. Il settimanale ha intervistato il consigliere federale, che invita ad analizzare i fatti e a non concentrarsi sul numero di nuovi contagi, bensì sulle ospedalizzazioni e i decessi. Solo poche persone, afferma Maurer, sono state ricoverate solo per Covid-19. Nella maggior parte dei casi i pazienti soffrivano di malattie preesistenti. Dobbiamo imparare a convivere con il virus, attuando in maniera coerente le misure di protezione, ma dobbiamo poter continuare a vivere, ha sottolineato ancora il ministro delle Finanze, che ritiene inaccettabile, per esempio, chiudere di nuovo le scuole e rinchiudere in casa le persone.
In effetti non sembra questa al momento la direzione che dovrebbe prendere il Consiglio federale. Domani però dovremmo saperne di più su eventuali nuove limitazioni imposte dal governo a livello nazionale.
Sì, alcune indicazioni sono emerse già ieri, come l'obbligo della mascherina e il telelavoro. Delle misure sono state messe in rapida consultazione tra i cantoni e domani mattina il Consiglio federale si riunirà in seduta straordinaria per decidere. La Schweiz am Wochenende oggi però anticipa i contenuti della proposta della nuova ordinanza, che però deve essere ancora approvata, precisa il settimanale. Stando a questo documento saranno vietati gli assembramenti con più di 15 persone, ciò varrebbe per piazze, parcheggi o per le passeggiate. Per quel che riguarda gli eventi privati, se vi partecipano più di 15 persone fino a un massimo di 100, varrà l'obbligo della mascherina, che potrà essere tolta solo da seduti o per mangiare e bere. L'organizzatore dovrà prendere nota dei dati. Obbligo della mascherina anche all'interno dei luoghi pubblici, quindi non solo negozi ma anche musei, stazioni, nei ristoranti e nei bar i clienti potranno togliere la mascherina solo per consumare. Il Consiglio federale infine raccomanda il telelavoro, come è già accaduto in primavera con il lockdown.
Grazie Paola Latorre, adesso passiamo alla pagina estera. I terroristi islamici non passeranno, così il presidente francese Emmanuel Macron, dopo l'attentato di ieri a Parigi che ha visto la decapitazione di un professore reo di aver mostrato delle vignette di Maometto da parte di un diciottenne di origine cecena, poi ucciso dalla polizia. Intanto le indagini proseguono e ci sono stati nuovi fermi. Antonella Tarquini.
In nome di Allah a Macron, il dirigente degli infedeli, ho giustiziato uno dei tuoi cani dell'inferno che ha osato infangare il nome di Maometto. Calma i suoi simili prima che vi venga inflitto un duro castigo. Il diciottenne di origine cecena, che ieri ha riportato in Francia l'incubo del terrorismo di matrice islamica, ha fatto in tempo a twittare questo minaccioso messaggio corredato dalla foto della testa della sua vittima prima di essere ucciso dalla polizia. 9 persone sono state finora fermate, tra cui i genitori, il nonno e il fratello 17enne dell'autore della decapitazione del professore di storia e geografia. La vittima si chiamava Samuel, aveva 47 anni e un figlio. Era sotto accusa da parte di molti genitori dei suoi allievi per aver mostrato in classe le caricature di Maometto nell'ambito di un corso sulla libertà di espressione. Il padre di un'alunna che si era lamentato con il preside, un amico che lo aveva accompagnato e altre 3 persone vicine alla scolaresca sono state fermate. La polemica, cominciata ai primi di ottobre, ha raggiunto toni parossistici fino all'accusa di aver fatto vedere materiale pedopornografico, di aver espulso dall'aula gli allievi musulmani che il professore aveva invece invitato ad uscire per rispetto alla loro religione prima di mostrare le caricature. Il giovane ceceno, che non aveva precedenti legati al terrorismo, potrebbe aver avuto informazioni sugli orari del professore da un suo studente, forse un suo parente.
E sull'attentato di ieri pomeriggio nella banlieue parigina, Andrea Ostinelli ha chiesto alcune considerazioni a Francesco Marone, ricercatore associato presso l'ISPI di Milano, sulla radicalizzazione e il terrorismo internazionale e docente all'Università di Pavia.
Il primo aspetto che mi sembra salti all'occhio è il fatto che è avvenuto di nuovo in Francia. La Francia si conferma quindi il paese più colpito in tutto l'Occidente dal terrorismo jihadista. Anche quest'anno è stato un anno di pandemia, quindi un anno di restrizioni ai movimenti, con anche un lockdown nazionale in Francia, Purtroppo ci sono stati, secondo i miei calcoli, almeno 6 attacchi che sono riconducibili alla causa jihadista e gli ultimi due, come sappiamo, sono direttamente o indirettamente legati alla questione delle caricature del profeta dell'Islam che sono state appunto ripubblicate alcune settimane fa da Charlie Hebdo, dal giornale satirico.
Sulle modalità con cui si è svolto questo assassinio, questa efferatezza, no? Questa maniera così abominevole, non è casuale?
Le supposizioni che possiamo fare, perché ogni caso varia da attentatore a attentatore, che ci possono essere almeno due ordini di ragione. La prima riguarda proprio l'uso delle armi, la disponibilità delle armi. I dati mostrano che gli attacchi terroristici di matrice islamista in Europa e in Occidente negli ultimi anni sono sempre più spesso realizzati attraverso armi da taglio di diverso tipo, coltelli, maceti, mannaie, perché sono facili da ottenere. Oltre a questo, quindi una questione proprio pratica purtroppo, ci può essere sicuramente anche una questione simbolica. I terroristi hanno l'obiettivo immediato di terrorizzare i propri avversari e sicuramente la decapitazione ha una valenza simbolica che poche altre forme di violenza hanno. Secondo alcuni islamisti, ovviamente dal loro punto di vista del tutto estremistico, è un modo anche per ricollegarsi alla storia delle conquiste islamiche.
Al di là dei proclami anche fatti ai più alti livelli dello Stato in Francia, si conferma anche un vero problema, una vera lacuna da parte dello Stato nell'efficacia alla risposta terrorista.
Sì, la Francia sta affrontando una sfida veramente complessa. Dopo ogni attacco ci sono appunto illazioni su presunti errori specifici relativi ai singoli casi e può darsi che ci siano stati anche in questo caso degli errori. Per esempio il professore, a quanto ne sappiamo, aveva segnalato delle minacce ricevute dopo aver mostrato le caricature in classe, ma il problema fondamentale è che in Francia purtroppo esistono ormai migliaia e migliaia di simpatizzanti jihadisti. A fine agosto il ministro dell'Interno ha segnalato che nell'apposito database nazionale dedicato solo ai sospettati di estremismo islamista esistono più di 8.000 nomi e quindi diventa veramente difficilissimo, al limite impossibile, controllare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, oltre 8.000 persone.
Il partito laburista del primo ministro neozelandese Jacinta Ardern ha vinto in modo schiacciante le elezioni generali. La vittoria è stata ammessa dalla sua avversaria Judith Collins. Con un quarto dei voti ancora da scrutinare, i laburisti hanno ottenuto il 49% dei voti e il loro alleato, il Green Party, il 7,6%, mentre il National Party di Collins ha ottenuto il 27% dei consensi. Vediamo qual è la ricetta del successo di Jacinta Ardern nel contributo di Loretta Dal Pozzo.
Good everyone, hope everyone is well wherever you are. I'm home very briefly.
Empatici, spontanei, divertenti. Sono così gli appuntamenti di Jacinta Ardern in diretta su Facebook. 1,4 milioni di seguaci, un numero enorme per la Nuova Zelanda, 5 milioni di abitanti, fanno di lei la principale influencer, o come dice Summer Capitan, esperta di tecnologia all'Università di Auckland, una maestra della comunicazione.
Si chiama relazione parasociale, crea un legame simile all'amicizia, anche se è per lo più unilaterale. Anch'io mi sintonizzo dopo che ho messo a letto i miei figli e lei ha messo a dormire la sua bambina. Ci racconta cosa sta succedendo, ci parla di nuove idee, ma lo fa indossando una vecchia felpa e con i capelli scompigliati. Con il suo stile sa relazionarsi ai cittadini.
Una semplicità che l'ha catapultata sul palcoscenico internazionale, facendone una delle leader più popolari del pianeta. Eletta a 37 anni nel 2017, unico primo ministro neozelandese a rimanere incinta quando in carica, è diventata un modello per molte giovani donne. Ma lo stile informale non le impedisce di essere determinata e forte. Cambia il tono, ma non cambia l'approccio. Non ha rinunciato alle spiegazioni in diretta streaming durante le tre crisi che hanno distinto il suo mandato: un attacco terroristico, l'esplosione di un vulcano e la pandemia. Ancora Sommer Capitan.
Quando in agosto ha annunciato una nuova chiusura del paese a causa del Covid-19, ci ha colto di sorpresa. In diretta TV, senza preavviso, ha detto: i casi sono aumentati, si ritorna in lockdown. Ha dimostrato una grande risolutezza nel proteggere la salute pubblica, nell'ascoltare e rispettare gli esperti.
Non tutto è perfetto in Nuova Zelanda. La povertà infantile, la sanità, la ripresa economica sono tutti temi dibattuti, così come i cambiamenti climatici e le conseguenti preoccupazioni dei contadini. Ma alla vigilia delle elezioni, il seguito di Ardern sui social media è 4 volte superiore a quello degli altri 7 principali leader del partito messi insieme.
In quest'era moderna non puoi essere in politica senza un gruppo di strategisti del web. Insieme hanno capito come gestire queste piattaforme, anche se la maggior parte delle pubblicazioni online sembrano diretti da lei. Abbiamo un presidente di Twitter, Donald Trump, abbiamo un primo ministro di Facebook qui in Nuova Zelanda, e quindi la domanda è: chi sarà il leader di TikTok? I politici cercheranno sempre di più di connettersi e comunicare attraverso le piattaforme che usiamo.
Veniamo alla guerra in Nagorno-Karabakh, missili sui civili. La scorsa notte, nella seconda città dell'Azerbaigian, sotto accusa l'Armenia, che però nega. Sentiamo Giuseppe D'Amato.
A Janja si continua a scavare disperatamente fra le macerie delle case distrutte. Nella notte un attacco con razzi ha colpito una zona residenziale della seconda città più popolosa dell'Azerbaigian. È stata una strage, denunciano le autorità di Baku. Sono stati finora recuperati 12 corpi senza vita, oltre una quarantina sono i feriti, ma le squadre di soccorso stanno cercando di stabilire quanti siano ancora i sopravvissuti sotto alle macerie delle ventina di case rase al suolo. L'intera città è sotto shock, raccontano fonti indipendenti in loco. Si ha notizia che anche il centro strategico di Mingecevir è finito sotto il fuoco nemico. Il portavoce del Ministero della Difesa armeno nega però qualsiasi coinvolgimento di Yerevan nell'accaduto. L'attacco missilistico, stando a quanto riferisce l'agenzia di stampa France Press, è avvenuto dopo il bombardamento qualche ora prima di Stepanakert, capoluogo del Nagorno-Karabakh, dal quale gran parte della popolazione armena è stata già evacuata. La fragile tregua, concordata grazie all'azione diplomatica russa domenica scorsa, è rotta sul fronte da sporadici scontri fra militari. Adesso questa tragedia di civili.
Arricchire la dieta degli astronauti con cibi sani e gustosi come gli ortaggi freschi. Ci sta lavorando la NASA, ma anche un gruppo di giovani ricercatori zurighesi che negli ultimi 2 anni ha sviluppato il prototipo di una serra nella quale in futuro potrebbero venir coltivate verdure in orbita. Anna Maria Nunzi ha incontrato il responsabile del progetto, sostenuto dall'Agenzia Spaziale Europea e da quella svizzera.
È poco più grande di un distributore automatico. Al suo interno non ci sono però cicche, snack o bevande. Dentro al distributore crescono invece lattuga, basilico o spinaci, che in futuro potrebbero essere raccolti dai cosmonauti durante le missioni nello spazio. Attualmente il cibo degli astronauti consiste per lo più in pasti preconfezionati, liofilizzati o disidratati. Durante le missioni vengono conservati in contenitori di alluminio e non sono particolarmente appetitosi. Noi vogliamo far riscoprire i sapori e il piacere di mangiare a chi è in orbita, in particolare per missioni lunghe, spiega l'ingegnere alimentare Philip Osterwalder dell'Alta Scuola Universitaria di Scienze Applicate di Zurigo. Col suo team di una decina di ricercatori sta sviluppando la nuova tecnologia che dovrebbe permettere di coltivare erbe aromatiche, lattughe e altri ortaggi nell'universo. Il nostro distributore è una sorta di orto verticale idroponico. Le verdure crescono su ripiani in cui circola acqua con tutte le sostanze di cui hanno bisogno. È un sistema chiuso, continua Philip Osterwalder, con una speciale illuminazione LED che sostituisce la luce del sole, un sistema efficiente che consuma meno acqua e risorse rispetto all'agricoltura convenzionale, e le piante crescono anche più rapidamente senza bisogno di pesticidi. E non è tutto qui, i vegetali hanno anche un gusto migliore, assicura l'ingegnere. Variando le frequenze luminose possiamo, per così dire, stressare le piantine che reagiscono producendo aggiungendo più oli essenziali, così possibile intensificare il loro aroma. È un sistema di coltivazione protetta che potrebbe cambiare se non rivoluzionare l'alimentazione degli astronauti. I suoi inventori avrebbero voluto sperimentarlo in estate in speciali moduli abitativi lunari montati sul Pilatus, realizzati dall'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con il Museo dei Trasporti di Lucerna. A causa della pandemia, per ora però, non se n'è fatto nulla. Di certo il sistema funziona sulla Terra. Philipp Osterwalder è attualmente alla ricerca di investitori per poter dare avvio alla fabbricazione di mini fattorie che in futuro potrebbero interessare ristoranti, mense aziendali e la grande distribuzione.
E questo era l'ultimo servizio per oggi. Buona giornata.